Prendete la striscia.
Prova.
E 5 stuzzicadenti. Cominciamo a preparare, ci prepariamo così. Cominci tu, Marco?
Sì.
Ecco, siamo in due, ci intercaleremo un pochino, ci sovrapponeremo anche un po', però giochiamo un pochino, con questo spirito, così. Vai, Marco.
Sì, noi normalmente giochiamo con i ragazzi, con i bambini, giochiamo tra di noi, da soli, io contro di lui. Oggi, ragazzi, ce n'è qualcuno meno e quindi dovete giocare voi. Quindi faremo lavorare, anche se è domenica. Abbiamo preparato appunto un po' di materiale e ci giocherete un po' e giocheremo insieme. Abbiamo diviso questa relazione in 5 parti e vedremo 5 cosette. Speriamo di riuscire nel tempo, ci proveremo. Queste sono le nostre 2 email. Un primo giochino, intanto il titolo è 101 anni di matematica ricreativa, Martin Gardner. Qualcuno sicuramente lo conosce, non di persona, qualcuno ha letto qualche suo libro, ne ha scritti tantissimi, è ritenuto il più grande giocologo, il più grande divulgatore della matematica, il più grande matematico ricreativo del secolo scorso. Non l'ho detto io, l'hanno detto molti. John Horton Conway è l'ideatore di Life, probabilmente lo conoscete, il giochino degli automi cellulari, quello in cui muoiono e vivono le cellule, si formano delle forme incredibili, attesta questo come molti altri. Ecco, un primo giochino, abbiamo lasciato le nostre mail perché riceviamo spesso mail da ragazzi, noi facciamo anche gli allenatori della squadra nazionale, appunto, di giochi matematici, ci ritroviamo tutti gli anni, a fine luglio, in un posto incaltevole che è Caldee, sul Lago Maggiore, facciamo tutto un weekend in cui giochiamo e basta, in cui alleniamo i ragazzi per i giochi e ovviamente anche gli adulti, chi vuole. E quindi lasciamo le 2 mail, ne riceviamo tante e siamo contenti di rispondere su questi temi. La mia mail è anche già un giochino, se volete, bramo.logicar, vuol dire, a me piace molto Bramo parlare di logica, di matematica, però le lettere di Bramo Logicar rispetto alle lettere di Marco Broglia, dateci un'occhiata. E quindi primo giochino banale. Mail di Nando è già un po' più normale, se vogliamo. 101 anni di matematica ricreativa, perché 101 anni? Perché è nato 101 anni fa. È nato il 21 ottobre, quindi 101 anni e pochi giorni, oggi è il 25, è nato il 21 ottobre di 101 anni fa, quindi del 1914. Da allora è mancato nel 2010, quindi qualche anno fa. Da allora tantissimi eventi lo ricordano, lo commemorano, ad esempio questo, che è il Celebration of Mind. Qui non si legge forse benissimo, ma credo che riusciate a leggere in alto Martin Gardner, è un font un po' particolare, adesso vi spiego perché. La riga centrale è Celebration of Mind. E questo si svolge tutti gli anni, anche quest'anno sempre a Caldee, quindi 4 giorni fa, il 21 ottobre, si parla non di Gardner, dei suoi giochi, delle sue passioni. Le sue passioni poi sono tante, vedremo un attimino una biografia molto rapidamente. Ecco, perché è scritto con questo font un po' particolare? Si chiama ambigramma, questa figura. Si chiama ambigramma perché? Perché se la ruotiamo esattamente di 180 gradi, non è semplice, non è affatto semplice ottenere questi effetti, otteniamo un'altra scritta, puzzle, premonitions, improbabilities, sono 3 delle passioni di Gardner. Provate col vostro nome e cognome, non è affatto banale ottenere un risultato di questo tipo, soprattutto tenendo conto delle lettere completamente diverse, mind con puzzle c'entra abbastanza poco. Ah, ricordo solo che puzzle nell'accezione italiana, parecchio diverso da puzzle dell'accezione americana o inglese. In Italia il puzzle spesso pensiamo ai mosaici fatti con i pezzettini, con le varie foto e figure riprodotte. Puzzle in America è proprio gioco, enigma, quiz. Quindi in questo caso troverete spesso Gartner Puzzle se lo mettete come keyword all'interno di un motore di ricerca. Questa è la sua biografia, che non leggeremo perché l'avete qui, poi consegneremo come tutti anche i lucidi. Solo qualche punto, a parte appunto la nascita. Lui inizia subito ovviamente ad essere appassionato di giochi, fa il mago, il papà gli insegna un sacco di trucchi di magia, ne inventa di propri. Collabora per ben 8 anni con una rivista per bambini dove scrive ovviamente di giochi, Humpty Dumpty's Magazine. Impegno col paranormale, eccetera, si sposa, una vita normalissima, e deve capire un po' cosa fare, deve capire che tipo di lavoro fare. Far redattore non gli permette di fare grandi cose, però il suo lavoro ce l'ha. Fino al 1956, dove c'è proprio una svolta, a 42 anni, una svolta nella sua vita, va in un congresso di maghi e gli presentano una struttura che sarà il vostro primo compitino di oggi, con quelle striscioline, poi darò la parola a Nando che vi farà giocare con quello, con una prima struttura che è un po' io lo definisco origami matematico, perché si gioca con la carta, si gioca con la colla, eccetera. Gli viene presentata questa struttura e da lì lui è appassionatissimo e scrive un articolo per Scientific American, le scienze nella traduzione italiana come rivista mensile. Scrive un articolo, l'editore lo chiama, fantastico, è un articolo che fa moltissimo successo, e gli chiede se è disposto a continuare a scrivere questi articoli per qualche mese. Lui dice sì, ho un sacco di materiale, non c'è problema. Lui non ha neanche un libro di matematica. Lui non è un matematico, non ha mai fatto esami di matematica in università. Come vedete manca la sua laurea qua, laureato in... Lui è un filosofo. È laureato in filosofia. Questo ci fa capire che tutto quello che ha fatto è 100 libri di matematica, che forse non solo i matematici possono fare della bella matematica. Angelo citava, su 100 persone uno va a fare matematica, uno va a fare fisica. Anche gli altri 98 possono divertirsi quindi con la matematica. Lui l'ha fatto e lui l'ha insegnato ovviamente anche oltre ad averlo fatto. Ed è arrivato a scrivere 100 libri di giochi matematici, che non sono la matematica leggera, perché ce n'è anche di, tra virgolette, pesante. Quindi ne ha fatta tanta. In suo onore un asteroide, eccetera, eccetera. Ci lascia il 22 maggio del 2010 e oltre a Celebration of Mind c'è anche il Gathering for Gartner, quindi molti eventi che appunto tutti gli anni o negli anni pari in questo caso celebrano Gartner e i suoi giochi. Andiamo avanti. Introduco quindi il primo dei cinque capitoletti in cui abbiamo suddiviso questa relazione, questa oretta di gioco, questi tre quarti d'ora di gioco, scusami, e questo è il primo, forse il più difficile, quindi vedrete che è banale poi, quindi gli altri saranno sicuramente più facili da gestire. Come nasce? Nasce da uno studente nel 39, quindi ben 17 anni prima che Gartner conoscesse il flexagono, uno studente inglese, Arthur Stone, andò a Princeton, università americana, a studiare. Questo è vero, è un aneddoto, ma è reale. Lui aveva i raccoglitori ad anelli che erano in formato europeo, quindi inglese, erano diversi di formato. Sapete la solita terribile differenza tra l'Ether americano e l'A4 europeo, che dà sempre molti problemi spesso, no? L'A4 è, lo sapete tutti, l'A4 è un sedicesimo di un metro quadro. La 0 è un metro quadro, la 1 è la metà, la 2 è un quarto, la 3 è un ottavo, la 4 è un sedicesimo. Gli americani invece hanno tutto un altro formato. Il formato americano è leggermente più largo, anche se più corto. La 4 è 29,7 per 21, il formato americano è 21 e qualcosa. Insomma, a questo studente gli avanzavano delle striscioline. Lui aveva raccoglitori, i suoi raccoglitori, prendeva i fogli americani, gli avanzavano delle strisce laterali. Non sapeva mai come fare, no? E un po' le piegava in un modo, un po' le piegava in un altro, e ha cominciato a divertirsi, studente di matematica, si è divertito a piegarla in tanti modi, adesso vediamo come. E tra l'altro, perché non abbiamo la cravatta? Perché si narra, questo è assolutamente un aneddoto, che allora a Princeton quell'anno in tutte le pause, in tutti i pranzi, cene, professori, studenti, c'erano in giro fogli di carta con questi flexagoni infiniti, si narrano cose spaventose, perché tutti giocavano con questa nuova teoria, con questi nuovi giochi, perché banalmente un foglio di carta e poi si piega, adesso vedrete. Allora un professore, mentre stava provando, gli entra la cravatta dentro all'esaflexagono, continua a piegare, alla fine la cravatta sparisce e lui stesso non scompare, non se ne sa più assolutamente nulla, però gli esaflexagoni hanno tante facce e quindi prima o poi pare sia ricomparso in altre università, insomma, viaggi nel tempo in Inghilterra, viaggi nel tempo nello spazio. L'ultima cosa, poi passo la parola. Sono talmente importanti che tre tizi, uno forse qualcuno l'ha sentito perché insomma è leggermente famoso, tre tizi si sono messi a fare un comitato per i flexagoni, proprio in quegli anni impazzava. Tuckerman è uno che ha teorizzato gli esaflexagoni, trovate pagine e pagine di conti e di modelli sugli esaflexagoni, quante facce hanno, come si possono fare, quanti movimenti si possono fare, cose pazzesche. Un altro americano, Taki, e allora non premio Nobel, è diventato dopo premio Nobel, addirittura Richard Feynman, hanno fondato questo comitato in cui hanno scritto parecchio sugli esaflexagoni. Vediamo solo, questa è la prima, è la copertina della prima rivista di Scientific American che appunto ha scritto, in cui Gardner ha scritto il suo articolo, e lui è andato avanti qualche mese, che l'editore gli diceva ce la fai per qualche mese, non aveva libri di matematica, mai studiato matematica, mai fatto esami di matematica, ha svuotato le librerie di dove viveva, ha preso tutto e ha scritto per 30 anni, tutti i mesi, una delle più famose rubriche mensili di matematica recreativa di Scientific American, poi è passato ad Hofstadter e ad altri, Mathematical Games, che probabilmente avete visto nella versione italiana, giochi matematici appunto. L'ultimo lucido, poi passo la parola, venerdì, i lucidi ovviamente li abbiamo fatti ieri, giocando eccetera eccetera, poi c'è l'ora in più stanotte, quindi abbiamo approfittato, però abbiamo rubato qualche frase di una della prima relazione di venerdì della professoressa Giacardi, perché ci sembrava interessante in questo contesto, perché facciamo questo, perché giochiamo con gli esaflexagoni, perché giochiamo prima di teorizzarli. Un po' come perché quello si diceva ieri, per ogni epsilon esiste un delta tale che per ogni x, prima capiamolo, poi magari riusciremo a capire meglio la dimostrazione. Non impariamo la dimostrazione come una poesia a memoria. Quindi prima capiamo le cose, tocchiamole con mano, sporchiamoci le mani, noi diciamo, noi giocologi, quando c'è un gioco riduciamolo, rendiamolo semplice, sporchiamoci le mani. Questo è un po' il significato di costruire e usare strumenti matematici, familiarizzare con le cose, ok? Familiarizziamo prima di ragionarci sopra, spesso è utilissimo, ok? Ci si batte la testa contro. Produrre profonde emozioni e dare piacere intellettuale. Prego, l'esperto di esaflexagoni.
Ecco, partiamo con la costruzione allora di un esaflexagono. Gli esaflexagoni sono questi oggetti, dobbiamo costruire l'oggetto. Il foglio che avete in mano a cosa serve? Per costruire l'oggetto. L'oggetto è esaflexagono, il più semplice, veramente quello semplicissimo, quello abbastanza facile anche da costruire, che però non è poi così facile da fare. Io sono sicuro che se cominciate a provare, qual è lo scopo? Dovrete piegare da una parte e dall'altra ognuno di questi triangolini dove c'è la piega. Però mandiamo avanti e vediamo. È questo per mandarlo avanti? Comandami avanti, per favore. Ecco, materiale occorrente, ma a scuola io non ho già fatto questa strisciolina non è facile farla, anche queste striscioline. Queste le ho fatte fare in una tipografia, mi è saltato dietro quello che doveva farle, perché doveva far coincidere il triangolo davanti, con il triangolo dietro, perché doveva essere proprio coincidente, era veramente complicato. Allora, in classe, che cosa posso fare in classe? Vediamo come, prima cosa, come poterlo costruire, perché se non lo faccio in classe, possiamo dire in un laboratorio di classe, ecco, per tirare fuori anche qualche cosa di geometria, qualche cosa di matematica. Allora, che cosa mi serve? Beh, mi serve un foglio di carta, un paio di forbici, dei colori, basta. Ah no, forse anche una squadra. Fogli di carta che possono essere, diciamo, la 4 di cui abbiamo più facilmente la disponibilità, e vi ricordo così, voi siete tutti esperti, però vi ricordo il modo più semplice, perché se la figura non è bella precisa, si fa subito una gran fatica, ci si trova subito di non riuscire a lavorarci. E come possiamo fare allora per costruire sul nostro foglio una griglia triangolare di triangoli equilateri? Beh, prendo il foglio, metto una squadra, tutti i ragazzi hanno le squadre, la più semplice, no, di queste squadre, fate coincidere il cateto minore con un bordo, magari con il bordo più lungo, e lungo la diagonale tracciate una linea, e quello sapete che è un angolo di 60 gradi. No? Poi magari girate la squadra, lo fate dall'altra parte, fate un altro angolo ancora di 60 gradi, in modo da ottenere un primo triangolo equilatero. Potete misurare la lunghezza dell'ipotenusa, che diventerà un lato del triangolo equilatero, riportarlo sul lato del foglio e adagio adagio costruire per intero questa griglia triangolare. Poi magari la ritagliate con un taglierino oppure con un paio di forbici, abbiamo detto, ecco questo, con questo e questo per mandarlo avanti, ecco, e ottenete una prima doppia striscia, perché non l'abbiamo, dobbiamo colorarla sia da una parte che dall'altra, e questa doppia striscia, fate dei colori, adesso io non sono gli stessi colori che trovate già qua, perché io ve l'ho già preparato, e la si piega a metà, si ottengono le due strisce che più o meno avete in queste, che avete qua, queste. Per cui quello che avete voi adesso in mano è già la striscia, quella da cui partiremo per costruire il primo degli esaflexagoni, anzi il triesaflexagono. Perché poi quello più bello sarà magari l'esaflexagono, poi magari Marco ce ne darà anche qualcun altro. Vogliamo provare a vederne la costruzione? Allora, si piegano tutti, tutte, le avete dato un po' di manualità, un po' di flessibilità? Io, se riesco, faccio una specie di striscia così, cioè faccio coincidere, lo fai vedere tu Marco, se io faccio coincidere, lo tengo in verticale, il bordo stretto, questo, se lo piego indietro o davanti e lo faccio coincidere esattamente con l'altro bordo, ottengo un triangolo equilatero, poi lo giro dall'altra parte, vado avanti, quello obliquo lo faccio coincidere con il bordo successivo e vado avanti, non so se siete fatti. Lo faccio fisarmonica, una volta da una parte, una volta dall'altra, perché altrimenti i piccoli errori, piccoli spessori, a un certo punto si accumulano e non riusciamo poi più a farlo funzionare. Questo è uno già un pochino più lungo.
Si vede? Mi sembra di essere la hostess in un aereo.
Questo mentre uno parte. Ecco. Adesso andiamo avanti con la costruzione. Proviamo a costruirlo, perché vi devo dire, allora
è difficilissimo la prima volta. No, non è vero, qualcuno ci riesce di sicuro, siamo certi.
Ma non l'abbiamo anche nell'altro?
Prima. Ah, ok.
Eccolo qua. Prendiamo questo. Se lo mettete un po' in questa posizione, l'avete, dobbiamo cominciare a piegarlo. Dove? La vedete? Il bordo sotto? Rosa, violetto, poi c'è una diagonale di quello azzurro, lo piegate avanti in modo da ottenere questa figura, cioè quel giallo che prima era dietro lo portate davanti. Fatto?
Provateli tutti, sono quattro modi di piegare. In qualche modo dovrete ottenere una cosa del genere, tutti gialli, tutti, no. Quattro triangolini gialli, in questo modo. Guardate davanti, guardate dietro, da qualche parte. Occhio alla cravatta.
Nella piegatura successiva, vedete c'è quello lì azzurro? E lo dovete piegare dove c'è quella linea rossa. Guardate come deve venire. Deve comparire, se lo piegate indietro, vi deve comparire un'altra faccia gialla. Vi deve comparire quest'altra faccia gialla. Posso andare avanti? Fatto? Dopo magari ritorniamo. A questo punto mandiamo avanti. Ecco, qui non è una piegatura adesso che dovete fare. Qua adesso dovete... Va avanti.
Si sta scaricando le pile, però proviamoci.
Il triangolo azzurro, avete davanti un triangolo azzurro? Dovete farlo passare dietro la figura... E vi dovrà comparire tutto giallo.
L'azzurro che c'è davanti passa dietro.
Dopodiché piegate e se guardate sul retro vi viene da una parte tutto giallo e dall'altra tutto azzurro. Rosa, tutto rosa, va bene, tutto rosa, bravissimo.
Aveva già visto le altre facce che vengono fuori dopo.
Ecco,
per quello.
Io ho lasciato in giro un po' di cose di colla anche. A questo punto il vostro esaflexagono, triesaflexagono, è pronto.
C'è della colla, se volete utilizzarla, qualcuno poi la passa, c'è della colla 1, 2, 3, 4, dovreste incollare i due triangolini bianchi per ottenere quello che è appunto il triesaflexagono iniziale. Poi vi faremo sparire tutti dentro questo.
E qui siete pronti. Ripeto, questo è il più semplice. Si può poi costruire un esaflexagono. La striscia è un po' più lunga. La striscia, mentre quello è una striscia di 10 quadretti, perché c'è poi da doverle incollare, questa è di 19 di, non quadretti, triangoli, 19, uno di seguito all'altro, si piega, lo si fa tutto, e questo poi sui libri di Gardner si trovano, o su internet si trovano, e si comincia a flexare. Cosa vuol dire flexare? Io ne prendo uno, ecco, fai vedere tu, Marco,
no,
come
fai
si
vedere.
Fa a flexare.
Aspetta, questo non è pronto, però ne abbiamo uno pronto.
Allora, teniamo...
Fai tu, tengo io.
Teniamo questo. Allora, come facciamo? Guardate verso di voi la parte gialla. Dovete prendere una piegatura, schiacciarla con le due dita su quella opposta, la dovete spingere all'interno, aprire e vi scalta fuori l'altro l'azzurro.
Chi riesce a far questo è bravissimo, perché a volte ci vogliono ore.
Potete andare avanti, la tenete, o se guardate dietro è giallo.
Non si è capito, dice.
Riprovo. Schiaccio da una parte, due, spingo e faccio ruotare, tiro fuori dall'altra parte e salta fuori ancora.
Speriamo.
Il rosa da una parte e l'azzurro dall'altra. Se fosse incollato, continuo a fare questo lavoro di piegatura e spingo e lo rifaccio.
Ecco, attenzione, la spinta non si può fare ovunque, dovete beccare il punto giusto. Se non riuscite, provate nel triangolino vicino. Se riuscite a ottenere un colore differente, ovviamente con l'esercizio si fa tutto quello che diciamo ai nostri ragazzi, quindi dobbiamo farlo anche noi, e si ottengono tutti e tre i colori.
Uno già un po' più pronto.
Sento lo stesso brusio che c'è nelle scuole quando facciamo giochi, quindi non è un problema, assolutamente.
E si gira in continuazione, si flette in continuazione, si alternano le facce, le diverse facce. Ma siamo sicuri che sono sempre i tre? I colori sono sempre tre. Ma quando ruoto queste facce, è sempre la stessa faccia? È sempre la stessa immagine? No. I singoli triangoli, i triangolini, ruotano anche loro. Ad esempio, se voi provate a colorare, adesso non l'avete, no? Provate a colorare dei vertici, vi può comparire qualche volta, non so, una figura di questo tipo, questa, e sul retro quest'altra. Se fate una flexo, vi compare magari da una parte questa e dall'altra quest'altra, ma il colore azzurro è la stessa. Per poter mettere in evidenza che è ruotata la figura, ecco, dovete dargli una forma, dovete individuare gli angoli che ruotano. E essendo tre gli angoli, mi chiedo, ma perché vengono solo due figure diverse e non tre? No. Vuol dire che alcuni dei vertici del triangolo equilatero non vanno mai al centro. Chissà se possiamo riuscire a studiarlo un pochino. Quali sono in questa di partenza gli angoli che non vanno mai al centro? Beh, si potrebbe studiarlo e capire, è una proposta che possiamo lasciare lì come laboratorio. Però la cosa fondamentale di partenza è quello di costruire un esaflessagono che funzioni. E se non siete ben precisi nella formazione, nel disegno dei triangoli, della striscia esagonale e nella piegatura, si farà molto più fatica. Provate, ve lo lasciamo quello come primo possibile gioco. Ecco, non possiamo farlo di più perché abbiamo poco tempo, vogliamo prepararvene sì. Degli altri, no? Ecco, però questo è il primo gioco. Ecco. Con gli esaflessagoni, con le figure diverse, saltano fuori immagini anche molto belle. Ad esempio, io ne ho vista una recentemente, hanno fatto un girotondo, o poi dall'altra parte un girotondo diverso. Qualcuno scrive il proprio nome e cognome, quando lo ruota compare, non so, il nome del nonno, oppure dello zio, oppure della mamma o della nonna, quando gira, che ruota. no? Che poi scompare, poi ricompare, però compare in angoli diversi, in posti diversi, così. Ecco, proprio provare a divertirsi un attimo con questo. Mentre con un esaflexagono, che diventa molto più bello come gioco, le facce sono 6. Io ieri sera ho provato per 20 minuti a cercare di tirar fuori la faccia numero 4 e non sono riuscito. Mi conveniva sempre la 1, la 2, la 3, poi la 1, la 2, la 3, poi la 1, la 2, la 5, la 1, la 4, e mai la 4. Però so che c'è, perché l'avevo disegnata, l'avevo colorata. E prova, ci si prova, no? E magari si può trovare anche dei movimenti, delle trasformazioni, delle rotazioni che permettono di far appassionare magari anche i ragazzi a questo tipo di gioco, così come avevano fatto negli Stati Uniti. Ah, questa è un'immagine di come si costruisce un esaflexagono, una striscia da 19 con i numeri 1, 2, 3 da una parte, 4, 5, 6 dall'altra, e qui ci sono varie combinazioni, che però queste si trova tranquillamente su qualche libro. Però se non ci si prova, non si capisce la bellezza del gioco. Potete portarlo a casa e incollarlo, dopo averlo piegato per bene, e così buon divertimento. Grazie.
E buon divertimento. Tra l'altro mi viene in mente che per tagliare queste strisce, come ha fatto vedere, si riesce a capire qual è l'altezza di un triangolo, perché quanto l'altezza del triangolo, quindi magari l'errore di prima in qualche modo si può evitare. Ecco, giusto due parole per chiudere. Qui abbiamo visto un esaflexagono, la terminologia l'avete capita, esaflexagono perché ovviamente è un esagono il prodotto finale, triesaflexagono perché ha 3 facce, se continuate a ruotare avete sempre quei 3 colori, esa perché ha 6 facce. Attenzione, c'è un po' di topologia, c'è chi ha fatto il grafo di tutte le facce, alcune sono più frequenti di altre, si possono fare un po' di teorie. Ecco, il comitato, perché altrimenti non avrebbe senso se non scoprisse qualcosa di più entusiasmante, ha costruito quello che hanno chiamato il tetraconta-octa-esaflexagono, che è un esaflexagono lunghissimo con 48 facce, in pratica la striscia è molto lunga. Sono riusciti a costruire un esagono, perché alla fine viene un esagono, in cui continuando a flexare, cioè a fare quel movimento doppio, complicatissimo le prime volte e poi diventa più facile, sono riusciti a fare 48 facce tutte diverse. Ok, passiamo al secondo capitolo, questo era il più lungo per cui ci siamo, direi. Passiamo al secondo capitolo di questi giochi. Qui avete bisogno ancora di meno materiale.
Qui come materiale, nel primo era quello più complicato, adesso andiamo invece nel materiale molto molto semplice. Carta e penna, basta. E anche questo un gioco molto molto particolare, anche questo, magari qualcuno ci ha già giocato. Settimana scorsa abbiamo fatto questo Celebration Mind e c'era una ragazza molto brava in matematica di una quinta di un istituto tecnico. Quando ha visto questo gioco dei germogli e dice domani, molto brava, è a 10 matematica, no? In una quinta superiore, domani lo porto a scuola e tutto il giorno staremo lì a giocare. Magari qualcuno lo conosce questo gioco, il gioco dei germogli. Nell'edizione italiana di Carnevale Matematico è nella copertina del libro. No? Io ho visto recentemente un altro libro molto, molto bello, così in copertina c'è il gioco dei germogli, anche se è un'immagine di grande fantasia, ma molto bella. È un gioco che si può giocare in due oppure come gioco solitario. Preparatevi un foglio di carta, se avete un vicino lo farete in due, altrimenti se uno non c'è lo può fare individuale. Allora, come funziona il gioco? Si disegnano dei punti su un foglio, no? Così, almeno 2, 3, 4, 5, 10, quelli che volete. Poi a turno uno dei due giocatori congiunge con un arco, con un tratto, due dei punti segnati e lungo il tratto mette un altro punto. L'altro giocatore congiunge due dei tratti e mette un altro punto. Basta, finito. Si continua in questo modo.
È banale, finirà subito con 5.
Si può fare anche questo tipo di tratto che parte da un punto, torna a se stesso e si aggiunge un altro punto. Anche quella è una cosa possibile. Ecco, però la regola dice che da ogni punto possono partire al massimo 3 archi. Massimo 3. Allora, se guardate, questo punto ne ha già 2. Anche questo ne ha 2. Questo ne ha una sola. Arco. Questo non ne ha nessuno. Allora, normalmente questi vengono chiamati vite. Ecco, allora, all'inizio quelli rossi hanno 3 vite. Quando faccio un tratto tra due rosse sparisce una vita nel primo e una vita nel secondo, per cui già vengono eliminate 2 vite, però si mette un nuovo punto. Però questo nuovo punto nasce in pratica con una vita sola nuova, libera a disposizione, perché le due sono già occupate dai due archi. Poi l'altra regola, nel tratto che congiunge due di questi punti, non deve attraversare uno dei tratti precedenti e non può passare in mezzo a uno dei punti che ci sono. L'ultima regola, mi pare che ci sia, è quella che dice, no, quella dopo, che vince chi fa l'ultima mossa. Basta, il gioco è quello. Guardate che questo gioco con già 3 punti è già molto interessante.
Non provateci con 5, abbiamo solo 3 quarti d'ora.
È già molto interessante, però per capire un po' la difficoltà e la bellezza anche di questo gioco possiamo addirittura partire con 2. Anche.
Partiamo con 2 così in 10 secondi finite, giusto?
Ecco, allora, 2 punti sono sufficienti per convincerci, per convincervi che il gioco non è banale. Allora io direi questo, se avete il vicino, provate a giocare, a fare una partita veloce, Sono chiare a tutte le regole? Non ho capito.
Se la mossa è un punto con un altro. Allora, la mossa è o di questo tipo, cioè si collegano 2 punti distinti e si aggiunge un punto nell'arco. Una mossa a testa, ovviamente. Quindi i due giocatori si chiameranno ovviamente Alice e Bob, perché non possono chiamarsi altrimenti. Alice inizia a muovere. Questa mossa la fa Alice. Tocca a Bob. Può muovere Bob? Sì, fa questa. Supponete che Alice sia la nera e Bob sia la gialla. Tocca ad Alice che può fare questa. Quindi la mossa può essere anche di questo tipo, lo chiamiamo cappio. Però bisogna sempre aggiungere un nodo. Non importa il nodo di che colore è, voi potete usare tutti i nodi che volete, basta che siano vivi. Un nodo che ha 3 connessioni non è morto, viene chiamato proprio morto nella teoria del gioco. Quindi le mosse sono queste. Noi vi diamo qualche minuto.
Ce n'è un altro.
Di giocare con solo 2. Ecco, se lo fate, fateci questo, no, non è questa, fateci questo piccolo piacere, segnatevi chi vince o perlomeno quante mosse fate. Ok? Poi facciamo una piccolissima indagine, chi ne ha fatte 3, 4, 5, 6, 7.
Certamente.
Okay. Lasciamo 2 minuti.
Allora, esatto. 2 minuti per neanche per finire la partita.
Se finite la partita in 10 secondi, fatene un'altra, fate la rivincita, fatela bella, insomma, come volete.
Se qualcuno vuol provare, non ha da fare la partita, prova a farlo da solo, per conto proprio. Quante mosse dopo quante mosse magari riesce a concludere il gioco. Dobbiamo chiedere se si conclude. Se si conclude sempre il gioco. Sì.
Aspetta. Andiamo avanti alle domande. No, alle domande. Queste.
Diciamo, ecco, allora fate una partita veloce.
Dopo torniamo indietro.
Sì. E vi chiederemo dopo quante mosse è finita la vostra partita. Intanto che la fanno, facciamo vedere un attimo le possibili mosse, le possibili prime mosse che si possono fare.
Il brusio è tipico di chi sta giocando e si sta infervorando, quindi va benissimo.
Vieni, va indietro un po'.
Torniamo indietro.
Ok. Verificate anche voi, per favore, se secondo voi le cose che stiamo dicendo sono giuste. No? Allora, una prima mossa potrebbe essere stata questa. Facciamo una seconda mossa, un secondo tipo di mosse. Vai quella dopo. Posso fare un cappio attorno al primo e la seconda rimane fuori. Qualcuno magari ne ha fatto un altro tipo di mossa.
C'è qualcuno Vediamo. Che ha trovato un'altra mossa iniziando. Tutti hanno giocato o questa o la prima, quindi la mossa tranquilla, quella che collega i due rossi, oppure il cappio. Ovviamente il cappio si può fare anche sull'altra e non stiamo a... Nessuna altra possibilità?
Facciamo vedere una terza possibile mossa. Ecco, un cappio con all'interno che racchiude il punto precedente. Io spero che non ci sia nessun
topologi, ma no, professore di matematica qui non credo ce ne siano, per cui non ci sono problemi. I topologi si mettono un cerotto davanti alla bocca, non parlano, come quando si fanno i giochi, chi conosce il gioco? Io lo so, lo conoscevo, rovina tutto.
Quindi d'accordo chi... tutti comunque che ci sono come prima mossa, beh, non facciamo quelle banali che anziché il cappio farlo parte da questo e torna, che parte da quell'altro e torna, beh, è evidente che è lo stesso tipo di mossa, no? Tutti d'accordo che abbiamo tre mosse iniziali distinte? Ok, possiamo andare avanti. E quanti saranno le possibili seconde mosse? Ma io ci provo, però ad esempio proviamo solo a partire dalla prima. Vediamo se possono esserci, quanti tipi di mosse possono esserci ancora. Vediamo quella successiva, ecco, faccio un cappio intorno a quella di sinistra.
Costui verde è Bob, quindi, che può muovere in questo modo. Oppure...
oppure possiamo fare, congiungere la rossa con l'azzurra e fare il nuovo nodo, oppure possiamo congiungere i due primi punti e aggiungerne un altro, oppure possiamo fare congiungere la rossa con la blu, però includendo l'altra rossa, oppure quella ancora più simpatica, ecco, che fa un cappio intorno alla prima rossa e racchiude tutte le altre due. Per cui possiamo dire che sono cinque tipi diverse di seconda mossa, partendo dalla prima che abbiamo tenuto là. Tutti d'accordo? O qualcuno ne ha trovato qualcuna di diversa?
A parte quelle banalmente qui.
Certo, tipo l'ultima. Sì, tipo questa.
È la terza.
Dalla rossa alla rossa.
Oh, la terza mossa si può fare col verde in alto, il verde in basso, il verde sotto al blu. È assolutamente indifferente perché si crea comunque un circuito con quattro nodi, con quattro punti.
Un cappio
Il cappio con l'altra rossa, certo, che è la prima mossa, posso fare il cappio anche con l'altra, certo, è equivalente. Ne manca qualcuna? Qualcuna di troppo? Sono queste cinque, secondo voi? Qui spesso uno dice, ragazzi, che casino, però ragazzi si dice in genere a quando vabbè, facciamo agli studenti, voi si può dire
dopo
lo stesso.
Dopo diremo qualcosa.
Con due punti, eh?
Con solo due punti. Vogliamo provare a vedere della partita che avete fatto voi in quante mosse, perché noi vediamo abbastanza facilmente chi è il vincitore, il primo o il secondo. Qualche partita è finita in tre mosse?
Facciamo per alzata di mano, perché altrimenti...
No,
tre nessuno. Mosse nessuna. Vediamo
in quel
quattro.
Caso sarebbe stato il primo a vincere.
No. Tre mosse?
No. Perché uno fa, il primo giocatore fa la prima, il secondo fa la seconda e si finisce la terza mossa il primo
Alice.
Che ha vinto.
Alice vince.
Qualcuno è riuscito a farlo in quattro mosse? Qualcuno è riuscito a farlo in quattro mosse?
Interessante. Oh,
sicuri, eh? Sicuri. Qualcuno in cinque mosse?
La maggior parte.
E qualcuno in sei mosse?
Pochi.
Qualcuno in sei mosse? Pochi in, sei, in sette?
Nessuno.
Allora, c'è qualche cosa di matematica dentro nella soluzione di questo gioco? Vogliamo, ci pensi tu a raccontarlo?
Sì.
Qualcosa di teoria anche?
Sì, sì, sì.
Perché mi ricordo che l'altro giorno la professoressa De Dove aveva detto che bisogna anche dare un po' una dimostrazione, dopo aver giocato, se c'è qualcosa di sempre, diamo anche una dimostrazione. Io so che loro ci stanno guardando male, Ci stanno guardando male per la prima mossa, ma fa niente.
Allora, le domande che si fanno in genere in questi giochi, questo gioco che come hai visto non è così banale, due punti, una penna, un foglio, due punti disegnati, ok? Possiamo andare avanti a giocare un po'. Dopo quante mosse è finita la vostra partita abbiamo risposto, in tre nessuno, un po' in qualcuno, pochi in quattro, che è corretto, qualcuno, molti in cinque, qualcuno in sei, poi vedremo. Esiste un numero massimo, quindi nessuno in sette, in otto, continuano a crearsi... pallini. Esiste un numero minimo di mosse e se aumentiamo al posto di 2, 3, 4, 5 che succede? Risponderemo a tutte in 5 minuti neanche, senza dimostrare tutto ovviamente, ma qualcosa sì. E utilizziamo questo schema banale, facciamolo con 3, con 2 ovviamente è più semplice. Abbiamo indicato lì il numero di vite. Iniziale, si inizia, numero di mosse fatte 0, numero di vite a disposizione 9, perché ogni nodo ha 3 vite, può essere collegato fino a 3 volte, quindi 3 più 3 più 3, 9 vite. Faccio una mossa qualunque, scelgo questa ad esempio. Ok, cosa succede, come diceva prima Nando, con questa mossa io ho aggiunto una vita, che è quella verde, ho aggiunto un nodo che avrebbe 3 vite, però in questo caso è connesso con 2 archi, quindi diciamo che guadagna una vita, quindi il verde ha una vita, ma le rosse ne hanno persa una ciascuno, quindi i due nodi rossi hanno perso una vita ciascuno, il nodo che io aggiungo guadagna una vita, in totale io ho perso una vita, cioè il gioco complessivo ha perso una vita, se fate il conto 2 più 1 più 2 più 3, insomma comunque è evidente che dopo una mossa ho 8 vite a disposizione. Facciamo un'altra, stessa solfa, questa volta sempre uno la mossa del verde e sempre perdo una vita nei due nodi che vengono collegati, ok? Stessa cosa anche in questo caso, vedete che un nodo passa a zero, muore, normalmente viene segnato con una X o con un cerchiolino, ma anche no, nel senso non è fondamentale, però su quel nodo non può arrivare più nulla, quindi è un nodo morto, tutti gli altri sono vivi, abbiamo 6 vite, come vedete perdiamo una vita ad ogni mossa e è abbastanza evidente, quindi il motivo l'avete capito, ogni mossa, anche se è un cappio, se io faccio un cappio cosa succede? Che perdo comunque due vite nel nodo su cui faccio il cappio e guadagno la mia solita vita del nodo che aggiungo. Quindi qualunque tipo di mossa faccia, io perdo una vita. E questo cosa ci dice? Che visto che io ho trovato un invariante, si chiama, cioè il numero di mosse più il numero di vite, in questo caso è sempre 9, perché ogni mossa perdo una vita, faccio una mossa, perdo una vita. Ok? Allora mi viene da dire che più di 9 mosse io non posso fare, perché ogni mossa io vado a perdere una vita. Corretto? Corretto. Non è corretto. Non è corretto perché alla fine, quando io avrò una vita sola, ok, quindi dopo 8 mosse mi rimarrà una sola vita all'interno del mio grafo, con chi diavolo la collego? Con nessuno, non posso collegare, ho una vita sola, è incollegabile. Quindi questa è una dimostrazione, permettetemi di dire dimostrazione, anche se ripeto, tematica quindi si può dire, del fatto che il numero di massimo di mosse è il numero di vite iniziali, che è 3n, dove n è il numero di nodi iniziali, perché ognuno ha 3 vite, quindi 3n, meno 1. Quel meno 1 vuole semplicemente dire che, bene che vada, cioè se io riesco a fare tutte le mosse in un certo modo, io arrivo a 3n meno 1. Voi avete giocato con 2, 3n meno 1 fa 5. Dopo quelli che hanno fatto 6 ci portano il compito, ok, e lo valutiamo all'istante. Qui riguardatevi ovviamente le regole. Quindi il numero massimo di mosse con 2 è 5, il numero massimo di mosse con 3 è 8, quindi il gioco è finito. Ok? Il numero minimo di mosse è complicato da dimostrare, si fa in 3 righe, però entrano i farisei, entrano tutta una serie di cose, lasciamo perdere. Comunque si dimostra che c'è un numero minimo di mosse che è 2n, quindi con 2 nodi 4. Nessuno è riuscito in 3, per fortuna. O 4 o 5. Se sono 4 vince Bob. Alice, Bob, Alice, Bob. Se sono 5 vince Alice. Se si gioca un numero pari di mosse vince Bob. Sempre, qualunque sia n, numero pari di mosse ovviamente vince il secondo, il numero dispari vince il primo. Ok? Questa è l'elenco del gioco a 2. Compatto, ho eliminato tutte le varianti complicate. Voi vedete il macello che succede semplicemente con 2 punti. Queste sono tutte le possibili partite, quindi la vostra è qua dentro. La vostra partita, scusa, è qua, non stiamo a analizzarlo, sì, perché...
No, provi, qualcosa non mi ritorna.
Sì, adesso torniamo.
Ma dimmi. La prima mossa non ne aveva 3 variabili?
Qui ne abbiamo messe 2, ne abbiamo dimenticata forse una. Perché come vedete partiamo da 2 punti e o si congiungono i 2 punti oppure si fa il laccio, il cappio l'abbiamo chiamato, giusto? Sì. Allora, qualche lucido fa, ne avevamo trovate 3, quindi... Dove abbiamo sbagliato? Sono queste 3 e abbiamo dimenticato una nel grafo finale. Ripeto sempre i topologi silenzio. Oppure ce n'è qualcuna di troppo qua? Allora, a me l'avevano spiegato così. Io disegno queste su una sfera, un pallone. Ok? Gonfiate il pallone in laboratorio. I palloni e si disegna quello, un po' come si fanno i 12 pentagoni, si gonfiano i palloni, abbiamo tanto materiale, abbiamo tante sfere, sferoidi, insomma, sferacce. E cosa faccio? Faccio un buco all'interno, prendiamo il secondo ad esempio, faccio un buco all'interno del cappio, faccio un foro, credo di riuscire a spiegarlo perché è abbastanza semplice, faccio un foro, poi prendo la mia sfera, okay, e la apro tale che diventi un piano, cioè in modo tale che l'interno della sfera diventi un piano. Ok? Quindi buco all'interno del secondo e poi apro la mia sfera, ottenete esattamente il terzo. Se ci pensate un attimo, il 3D non è mai il nostro forte, come lo si diceva qualche conferenza fa. Però se ci pensate un attimo, la seconda e la terza configurazione sono topologicamente le stesse. In una sfera sono assolutamente identiche. In una sfera ho un cappio e un nodo esterno. Se la vedo dall'altra parte, il mio cappio include il nodo. si dimostra facilmente che questi giochi su una sfera o su un piano sono perfettamente equivalenti. Ok, non entriamo adesso troppo in teoria, però vi sfido a guardare queste 5 e a dirmi quali, fate così un esercizio rapido, queste 5 sono tutte vere, ne manca qualcuna, ce n'è qualcuna di troppo? Secondo e quarto, esatto, la seconda e la quarta sono perfettamente equivalenti, io le disegno su una sfera, provate, e il ciclo rosso-blu-verde con il rosso esterno è esattamente identico al ciclo rosso-blu-verde con il rosso interno. Andate dall'altra parte della sfera, andate in Nuova Zelanda e lo vedete da questa parte e ottenete la stessa figura. Ma e basta? Anche il primo e il quinto. Ok, se guardate le mosse che posso fare nella prima configurazione sono le stesse che posso fare nella quinta, se non volete pensare alla sfera. Quindi qui ho solo tre configurazioni nella forma che si dice compatta. Ora guardate un po' voi la forma compatta del gioco a due. Ve l'ho fatta vedere prima, è una cosa mostruosa, con due punti. Abbiamo provato a tre, e una zero non so se è bastato. Ok, la zero è un metro quadro di carta, okay, scrivendo puntini piccolini. A 4 non ci prova nessuno, a 5 neanche, ma in realtà manualmente sono arrivati a 6 per scommessa. Un tizio, non credo vi interessi come si chiama, ma l'avevo comunque scritto, Dennis Mollison ha perso una scommessa e gli hanno detto di sviluppare l'intero gioco a 6. 47 pagine si trovano, 47 pagine piene di figure di questo tipo per dimostrare il gioco a 6. Ci manca una cosa. Ah, qui abbiamo evidenziato, ecco. Andiamo un po' veloci, e perché se no abbiamo evidenziato le frecce verdi sono le mosse vincenti. La cosa molto interessante è che questi giochi, è una congettura, beh, in questo caso è verificata facilmente, il gioco a due è perso da Alice, qualunque mossa faccia. Bob può comunque forzare la chiusura in quattro, quella che qualcuno di voi ha trovato. Qualunque mossa faccia Alice, e l'abbiamo evidenziato, se Alice fa la mossa seguite il ramo di sinistra, Bob può muovere con la freccia verde, può fare quella mossa. Ok? Se Alice continua a sinistra, ci vuole il puntatore, Bob vince perché ha una sola mossa possibile. Se Alice continua invece a destra, esatto, allora Bob segue la freccia verde e chiude in quattro, eccetera. Studiatevelo, il caso a due, figuriamoci quelli successivi o quello a sei.
Che belle figure queste, guarda che...
Queste sono interessanti, si dimostra tra l'altro che sono sempre quelle. Chiudo solamente con due dati. C'è una congettura veramente bella, il gioco è dei primi anni 60 ed è sempre Conway che l'ha ideato, ok? Quello del Life. C'è una congettura mai dimostrata, mai confutata. Allora, il gioco a due è perso, cioè è vinto da Bob. Il gioco a tre è vinto da Alice. Quindi a tre c'è una mossa vincente, vi sfido a trovarla. In tre c'è una sola mossa che vince, tutte le altre perdono. A quattro si vince, a cinque si vince. Quindi si vince a tre, quattro, cinque. Andate avanti, calcolatore. Esiste un programma, si chiama GLOP, io sono un informatico, l'ho cercato, l'ho provato, l'ho scaricato e l'ho utilizzato. Si chiama GLOP, poi se volete ve lo passo, che analizza, un po' complicato da usare perché per simboleggiare il tipo di mosse non è banale, il tipo di configurazioni, però si può fare, che analizza con più nodi. Sono arrivati fino a 44 con i supercalcolatori, non col GLOP sul mio PC, sono arrivati fino a 44 configurazioni dimostrate. Allora, con il si vince intendo vince il primo, che quindi vince Alice. Cioè, esiste una strategia per Alice per vincere. Ok, con si perde, cioè vince Bob, allora qualunque cosa faccia Alice, Bob vince. Allora, l'ultima cosa è che se il numero di mosse, modulo 6...
Andiamo velocissimi adesso.
Sì, è 3, 4 o 5, vince Alice, altrimenti vince Bob, quindi 3, 4, 5, 9, 10, 11, eccetera, mai dimostrato, congettura.
Chiudiamo Germogli, chi l'ha fatto con 5 è sfidato a farlo con 4. Giochi velocissimi. Sì, velocissimi, allora ne facciamo solo solo due veloci. Primo, uno solo. No, dai, facciamo fattoriali. Ma sono velocissimi,
Vediamo, saltiamo perché, anche questo, perché si chiama fattoriale.
Intanto che chiudiamo,
ci interessa.
Lasciamo quell'altro.
Abbastanza poco.
Fattoriale, vai. Sapete cosa vuol dire fattoriale? No? Si divertono, Gardner e altri sono divertiti a scrivere tutti i risultati di un numero fattoriale, mandalo avanti, e con tutta questa serie di numeri lunghissimi, ad esempio, ha costruito un disegno che era un albero di Natale con tutta la successione dei numeri di, ad esempio, di 105 fattoriale. Manda avanti anche questo. Il numero 7 fattoriale l'ha fatto un albero di Natale, 5040, col 12 fattoriale, che è un numero di 9 cifre, ha fatto un altro albero di Natale. Con due alberi di Natale uno si può fare un rombo. E allora, ecco, questo è il problema del gioco che vediamo. Con 35 fattoriale abbiamo fatto un rombo. Però mi pare che manchino due numeri. Mi dite quali sono i due numeri che mancano?
Il topolino ha mangiato quelle due. I topologi, no? Se chiediamo ai ragazzi cos'è un topologo, spesso arriva la lingua o lo studio dei topi, per cui mancano due cifre. Ecco, il fattoriale è una cosa interessante, si può fare alle elementari, cioè l'abbiamo utilizzato questo perché il fattoriale è 1 per 2 per 3 per 4, stiamo lavorando con numeri davvero piccoli, interi. Il fattoriale è il numero di modi di combinare le persone, siete in 200 fattoriale, il numero di modi di combinarvi. Si possono fare tante belle cose con concetti come il fattoriale, che sembrano complicatissimi, ma sono 1 per 2 per 3 per 4. Queste cose si possono fare davvero alle elementari.
Vediamo di aiutarvi un attimo per la soluzione, perché non abbiamo tempo. Dato che di sicuro qualunque numero fattoriale dal 5 in poi, fattoriale, finisce per 0, perché c'è il fattore 5. No? Poi il fattore 2 lo troviamo tante volte. Allora, 35 fattoriale, con quanti zeri può finire? Beh, dobbiamo vedere quanti sono i 5. Cioè 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35. Giusto? 7. D'accordo tutti? Com'è? Qualcuno stava dicendo, mi pare di aver sentito. Beh, teniamo presente che il numero 25 è 5 alla seconda, è 5 per 5, per cui devo rifare il conto, 5, 10, 15, 20, 25 due volte, fanno 6, 30, 35, 8, 8 zeri e qua ci sono solo 7. Quindi questo numero sono sicuro che è uno zero, è vero? E poi, chi studia i criteri di visibilità per 2, per 3, per 5, per 7, per 9, oppure per 11, o utilizza quello per 9, o utilizza quello magari per 11, ma per quello per 9, per 3, è più facile, si accorge che manca una cifra per farlo diventare un multiplo di 9. E la cifra che manca,
la somma di quelle cifre è 138,
di quelle,
e quindi
che
quale sarà la cifra in 100? La somma, fidatevi, fa 138.
138, 1 e 8 nella prova del 9 fa 9, manca il 3, c'è il 3, quindi la cifra che manca?
È un 6.
È un 6.
La radice digitale, come dicono alcuni.
Va bene, allora, finiamo.
Grazie.
Grazie. L'ultimo gioco degli stuzzicadenti era di spostare uno di questi e rifare la stessa giraffa.
Questo è famoso, provateci. Ok, dovete spostarne uno solo e ottenere la stessa cosa. Uno solo. Il favorito di Garner, questi sono i giochi che si fanno a tavola, no? Si mettono 5 stuzzicadenti così. Dovete spostarne uno solo e deve venire la stessa cosa. Possiamo farlo vedere anche l'immagine lì, intanto che chiudono.